la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E l'informazione locale su Controradio si apre al mattino con la nostra newsline, 8 passate da 5 minuti, giovedì 19 febbraio. Un buongiorno anche da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Salutiamo Giorgio Bartolini dall'AMMA quest'oggi.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Abbiamo visto un'apertura del cielo, ma durerà, Bartolini? Ne dubito, ma chiedo a lei.
No, direi che non durerà molto, è un'apertura solo temporanea, effettivamente sta interessando proprio in questi momenti le zone interne orientali, ma già sta piovendo poco più a ovest, per cui la tendenza andrà verso un peggioramento del tempo, arriveranno delle piogge anche localmente a carattere di rovescio temporale un po' su tutta la regione nelle prossime ore. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia probabilmente interesserà le zone più interne della regione e quelle meridionali. Ci potrà essere ancora però qualche isolata precipitazione anche tra le province di Firenze e Siena. Per quanto riguarda i venti, inizialmente saranno meridionali, ma nel pomeriggio rinforzeranno e si disporranno dai quadranti occidentali. Sono attesi venti forti, almeno temporaneamente, un po' su tutta la regione, poi saranno in generale attenuazione questi venti in serata. È prevista una mareggiata sul Mar Ligure, dove i mari diverranno agitati, soprattutto dal primo pomeriggio, altrove comunque i mari saranno molto mossi. Le temperature oggi in lieve diminuzione, ma solo di un paio di gradi rispetto alla giornata di ieri. Buone notizie per la giornata di domani, buone notizie anche finalmente per il fine settimana, dove ci attende tempo stabile prevalentemente soleggiato, domani solo qualche nuvola in più probabilmente sulle zone orientali, in particolare sull'Appennino fiorentino e aretino, che si attarderà un po' di più in un contesto comunque di cielo poco nuvoloso con gradevole ventilazione settentrionale, temperature massime che probabilmente ritorneranno sopra i 15 gradi un po' su tutte le zone interne della regione.
E insomma, le notizie sono migliorate dalla tendenza anticipata ieri verso il weekend. Ci affideremo poi a ulteriori particolari nel collegamento di domani. Grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Mercoledì 25 febbraio 2026, i diari di Thomas Mann, 1918-1921, con Luca Crescenzi, germanista e traduttore, e Sandro Cappelletto, storico della musica. A Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, per la rassegna Ritratti, Maestri, Idee, Pagine di Storia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Ma dove siete stati in tutti questi anni?
Thailandia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, Norvegia, Svezia.
È un vero giro del mondo.
E recital, 40 anni di teatro comico musicale.
Di e con
Maria Cassi
e Leonardo Brizzi.
Una grande festa al Teatro di Fiesole dal 5 all'8 marzo. Ogni sera un ospite speciale.
Non mancare.
Non mancare.
Da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 al Teatro di Fiesole. Biglietti su Ticketone e nei punti vendita Box Office Toscana.
Non mancare.
Ehi.
Contro Radio.
Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Are you ready? Are you ready?
Get ready, dog.
Sì, siamo pronti a darvi conto delle principali notizie di oggi. Tanta cronaca, come detto, è stata anche l'apertura della nostra newsline di ieri sera. Diversi casi, un tentato femminicidio con arresto a Calenzano da parte della procura di Prato, l'inchiesta, così come vi racconteremo della donna cinese che è stata lasciata all'ospedale di Prato e poi è deceduta, e tutte le aperture di oggi, così come sul nostro sito controradio.it, sono dedicate alla donna decapitata nell'ex CNR di Scandicci, la vittima forse una senza fissa dimora. Questi sono i particolari che sono emersi dopo il ritrovamento nella tarda mattinata di ieri. Un cane faceva la guardia al suo corpo, l'allarme dato da un clochard, trovato un coltello, si indaga per omicidio ma è giallo sul movente, la zona meta di sbandati, il titolo dal Corriere. La Repubblica, donna decapitata in un campo mistero nell'area ex CNR a Scandicci. Foto notizia anche sulla Nazione. E per quanto riguarda l'area abbandonata, si parla di un buco nero nel cuore della città. L'omicidio risale ai giorni scorsi, caccia all'assassino. E poi vi dicevamo del caso della donna di origine cinese a Prato. La procura ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio per la 39enne lasciata in condizioni critiche davanti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino e morta poco dopo. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
Storia insomma veramente macabra anche per come si è svolta. Ci sono gli inquirenti che sono impegnatissimi a riguardare le immagini della scorsa notte, appunto, davanti al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato, perché lì una macchina ha scaricato il corpo esanime di una donna di 39 anni. Si è scoperto solo dopo perché non aveva documenti con sé, era vestita in maniera elegante. Però era, insomma, come dire, già non aveva più i sensi. I paramedici l'hanno presa, portata all'interno della struttura, i medici hanno provato a rianimarla ma non è stato possibile farlo. Purtroppo è morta e l'arresto cardiorespiratorio che era in corso non è potuto essere stato tamponato, ecco. E si è trovato molto sangue nei suoi polmoni, appunto, nel momento in cui si cercava di rianimarla. E un particolare altrettanto, insomma, macabro è il fatto che sono stati ritrovati degli ovuli di metanfetamine all'interno dei suoi genitali, e quindi si deve capire ora con l'autopsia che è stata disposta qual è stata la motivazione che ha portato al decesso di questa ragazza cinese, che appunto si è poi a cui si è risaliti anche all'identità nella giornata di oggi, e si sta indagando per l'appunto per capire cosa è successo, ma soprattutto per capirlo bisogna capire chi l'ha portata lì, e chi l'ha portata lì in questo momento è nel mirino inquirenti, appunto, che stanno cercando nelle telecamere per capire quale macchina l'abbia scaricata davanti al pronto soccorso.
Giorgio Bernardini ci ha raccontato anche della notizia di cronaca a cui facevamo riferimento a Calenzano: prima le strappa il velo, poi tenta di strangolarla, arrestato un 29enne, richiamo anche dal Corriere Fiorentino e particolari sul nostro sito controradio.it. Altra notizia che ritrovate in primo piano riguarda l'inaugurazione dell'anno accademico ieri al Maggio Musicale Fiorentino dell'Università di Firenze, taglio alto sul Corriere: diritto alla casa e allo studio a rischio, il grido dell'Ateneo, l'annuncio di Funaro alle cascine e 35 nuovi posti letto per gli universitari. Da Repubblica, la rettrice dell'emergenza casa, possibili sussidi per studenti che abiteranno a Monatessa e un richiamo dalla Nazione: più iscritti all'università, ma gli studenti protestano. Un esamificio, Funaro annuncia case per studenti. Allora sentiamo le testimonianze della rettrice, della sindaca di Firenze Funaro e della rappresentante di studentesse e studenti del Senato accademico Sofia Vinci, raccolte per noi da Sandra Salvato.
L'inaugurazione dell'anno accademico è dedicato alla conclusione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quello che abbiamo fatto grazie a questi fondi. Mi sembrava giusto mostrare in una cerimonia pubblica questi risultati che sono veramente strepitosi e importantissimi. Quindi è dedicato sostanzialmente a quello. Però ovviamente quello in cascata coinvolge un po' tutte le nostre tre missioni, perché in realtà abbiamo avuto la possibilità di migliorare nel campo la didattica, perché abbiamo avviato dei progetti per la cosiddetta didattica blended, abbiamo fatto anche molta terza missione. Basta ricordare che siamo riusciti a riaprire il magnifico giardino di Villa La Quiete, giardino fra l'altro disegnato dalla stessa elettrice palatina. Per quanto riguarda gli studenti, devo dire che il nostro trend continua a essere positivo. A me piace dire che l'operazione che abbiamo fatto per esempio su Monatessa, che ho letto anche recentemente viene inserita in questa azione di studentati di lusso, ecco, non è assolutamente questo è un'operazione che abbiamo voluto noi insieme all'azienda ospedaliera universitaria Careggi, quindi la regione, proprio per cercare di andare incontro a quella famosa zona grigia di cui tutti parlano, ovvero sia quegli studenti che non hanno, diciamo così, una possibilità di spendere 1.000 euro per posto letto.
Con l'università ci stiamo confrontando, ci siamo confrontati anche ultimamente, avvieremo anche tutta una serie di tavoli di confronto per dare risposte ai ragazzi sul territorio. Noi abbiamo già iniziato mettendo in campo, come avevo già sottolineato, varie risposte a partire dai Lupi di Toscana e a San Salvi, dove faremo degli studentati come amministrazione comunale, perché riteniamo che sia un'esigenza del territorio e che risposte vanno date. Nella ricognizione che stiamo facendo del nostro patrimonio abbiamo anche individuato un'ulteriore palazzina in via del Fosso Macinante alle porte del Parco delle Cascine, che è una palazzina che riconvertiremo per destinarla agli studenti e dare un'ulteriore risposta sul territorio.
Mi sembra che abbiamo un ruolo sempre più marginale, veniamo trattati solamente come dei consumatori del sapere e l'università sempre più come un'azienda. Cercherò di fare capire che l'università non serve solamente come mezzo per arrivare a un fine, per ottenere un contratto di lavoro, per aggiungere qualcosa al curriculum, ma è effettivamente un'istituzione culturale che ha e deve avere un ruolo per il nostro paese e deve rivolgersi alla società tutta. È assolutamente inaccettabile che vengano fatti sempre più hotel e studentati di lusso. Ancora una volta è un segno che non si tiene in considerazione veramente quali sono le necessità delle studentesse, in primo luogo delle studentesse fuori sede, quali ad esempio anch'io sono, per cui il diritto all'abitare manca, e come sappiamo il diritto all'abitare è un elemento fondamentale poi anche per il diritto allo studio. Le due cose non è possibile scinderle.
E adesso alle 8:18, come anticipato, ci occupiamo dell'identificazione delle scuole. Il caso di Bagno a Ripoli, la proposta provocatoria di Fratelli d'Italia: schediamo le scuole politicizzate, da LGBTQIA+ a schierata a sinistra. Il richiamo di taglio alto sulla Nazione, più che proposta provocatoria diremmo inquietante. La denuncia è stata fatta ieri dal sindaco Francesco Pignotti, il sindaco di Bagno a Ripoli, che abbiamo in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Sindaco, lei ha reso pubblico un atto protocollato che fortunatamente, insomma, tante reazioni sta scatenando, ma ricordiamo l'antefatto. Cosa proporrebbero i consiglieri di Fratelli d'Italia?
Sì, innanzitutto partirei proprio dalle reazioni che in meno di 24 ore si sono scatenate. Questo è segno che comunque c'è una comunità che agli anticorpi a questo tipo di proposte, di volontà, e questo è stato un fatto molto importante. Grazie anzi anche dell'invito per poterne parlare. La mozione protocollata ieri per il prossimo consiglio comunale di martedì sostanzialmente richiede agli organi competenti, quindi al sindaco, alla giunta e agli altri organi che sono competenti a cambiare le denominazioni dei singoli plessi scolastici, di aggiungere ai nomi che già i nostri plessi scolastici hanno delle denominazioni ufficialmente nel nome delle scuole come schierata a sinistra, addirittura antifascista, quindi come se questo fosse un qualcosa da segnalare e non un qualcosa che riguarda tutte le scuole, oppure ideologicamente comunista, contraria ai diritti LGBTQ+, insomma una schedatura affinché, questo sta scritto nella mozione, i genitori possano sapere che lì sono scuole, ci sono scuole in cui i dirigenti e gli insegnanti operano un indottrinamento ideologico e deviato verso i figli, quindi una cosa estremamente grave, ed è grave sia che la volontà fosse reale, sia che in realtà fosse una provocazione, cioè questo non cambia affatto, è molto grave che in un atto pubblico dell'amministrazione comunale si possa sentirsi liberi di arrivare a chiedere tanto. Questo è il punto che io ho voluto denunciare da subito, con piena vicinanza ai nostri dirigenti scolastici, alle nostre insegnanti, ai nostri insegnanti che fanno un lavoro egregio. Le scuole di Bagnaripoli sono anche un esempio da questo punto di vista, e ripeto, la reazione che poi è seguita sinceramente comunque fa ben sperare.
Ecco, sindaco, sappiamo insomma quanto i primi cittadini siano un po' l'avamposto di tutta quella che è la cornice e anche il quadro democratico, no? Dai territori del nostro paese. Non le sembra che, siccome anche le reazioni fortunatamente dall'assessore all'istruzione della regione toscana Nardini fino al segretario del PD Fossi, la FLCCGL, ma anche altri insomma schieramenti politici, Casa Riformiste, poi l'ANED, hanno sottolineato quanto questa cosa faccia un po' il paio anche con le liste di proscrizione di Alleanza Studentesca, ecco, non ci sia una necessità di dover ribadire un po' troppo spesso quanto le scuole siano presidio di libertà, pluralismo, laicità e democrazia? Questo è un po' inquietante come tentativo.
Sono d'accordo, sono completamente d'accordo, sia nel segnalare insomma quella che è stata la reazione unanime da parte di tanti partiti politici, sigle sindacali, esponenti istituzionali dal livello regionale in su. Anzi, ringrazio per l'attestazione, per la vicinanza anche proprio ai nostri istituti e per ribadire un qualcosa che è fondamentale, cioè la libertà delle nostre scuole. Però è vero che fa un po' il paio con quelle che sono state le liste di proscrizione. E ciò che preoccupa è proprio questo, è che si stia creando effettivamente nel nostro paese, e poi lo si vede appunto nei casi delle comunità locali come questi, un clima politico per cui ci si possa sentire liberi, quasi come fosse una cosa normale, di presentare mozioni come queste o di richiedere le schedature e le liste di proscrizione come abbiamo visto alcune settimane fa. È proprio questo il punto, al di là dei singoli episodi, è che se si crea un clima in cui qualcuno si sente libero, provocatoriamente o meno, di poterlo fare, ecco, siamo arrivati a un punto in cui c'è allora veramente la necessità di ribadire questo. Purtroppo non dovrebbe essere così, ma dal momento che questo si presenta dobbiamo fare uno sforzo doppio, triplo, finché non si ristabilisca un clima in cui questi atti vengano visti come effettivamente eversivi e non un qualcosa da poter fare senza conseguenze, come una semplice provocazione.
In conclusione, tornando ai lavori del Consiglio, ci conferma la seduta il 24 che iter avrà questo atto protocollato?
No, questa è una mozione, sì, il Consiglio Comunale sarà il 24 di febbraio, è una mozione, come tante mozioni si presentano nei consigli comunali, i consiglieri comunali, i gruppi ovviamente sono liberi di presentare degli atti, delle mozioni, delle risoluzioni che poi vengono discusse dal Consiglio Comunale e infine votate. Vedremo cosa Fratelli d'Italia, il gruppo di Fratelli d'Italia intenderà fare. Ieri ho visto poi che hanno espresso, dopo quello che è successo, la volontà di ritirare questo atto. Vedremo, il Consiglio Comunale è ovviamente confermato, vedremo se appunto l'ordine del giorno prevederà la discussione di questo atto, oppure decideranno di ritirarlo. Insomma, probabilmente io auspico, rendendosi conto anche di ciò che hanno fatto e di qual è stata la reazione della nostra comunità e non solo.
E infatti sottolineiamo anche i tempi, la trasversalità e la forza della reazione che dalle scorse ore, da quando appunto lei ha denunciato pubblicamente il fatto, è stata condivisa e abbiamo anche raccontato. Grazie sindaco Pignotti per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie dell'invito e buon lavoro.
Le 8:26 minuti, torniamo alle notizie che ritroviamo sulla stampa locale di oggi, ma anche sui nostri canali cross mediali. Il sopralluogo che c'è stato ieri al Franchi, Sprint Franchi, prima maxi trave in curva Fiesole, fase cruciale, richiamo dalla Nazione, e stiamo parlando appunto della ristrutturazione dello stadio di Firenze. Ieri è iniziato il montaggio di questa maxi trave che andrà a sorreggere sia i gradoni sia la copertura all'altezza della curva Fiesole, un passo sicuramente importante in vista anche della scelta dei 5 stadi italiani per Euro 2032 che arriva dopo il sopralluogo in città da parte di UEFA e FIGC. Sentiamo la sindaca di Firenze Sara Funaro, presente ieri per il sopralluogo al cantiere del nuovo stadio, intervistata da Domenico Guarino.
Beh, come sapete, questi sono incontri che sono programmati, non vengono fatti solo a Firenze ma vengono fatti anche in tutte le altre città che sono candidate, dove sono venuti a fare un sopralluogo sia di visita all'interno dello stadio sia di visita degli spazi adiacenti per tutte quelle che sono le caratteristiche necessarie per gli europei, anche guardando al sistema della mobilità, diciamo il fatto di avere anche lavori per la tranvia per Campo di Marte che partiranno, un altro elemento in quelli che sono i criteri per gli europei importante, ovviamente è stata un'interlocuzione come quella che abbiamo avuto a Nyon e non è stato un passaggio che è quello formale decisivo che, come sappiamo, ci sarà dopo la presentazione finale del 31 luglio, ma abbiamo avuto in realtà con la Fiorentina abbiamo sempre continuato il dialogo, via via che ci sono stati elementi di novità li abbiamo detti e questo continueremo a fare. No, con Joseph Commisso ci siamo visti quando è venuto a Firenze, ci siamo visti a New York per i funerali che, come sapete, era un momento delicato e non abbiamo parlato di questo, ma con la Fiorentina, col direttore e con tutti gli altri stiamo continuando a dialogare. Ribadisco quello che ho detto ora, stiamo continuando a dialogare sia col direttore Ferrari, ovviamente con
vi lascio con un po' di musica prima di passare la linea al GR di Popolare Network, e ve l'ho detto, no, non ve l'ho detto ancora, Jimmy sì, ma nella fascia di Newsline ancora non abbiamo svelato il numero delle tessere finora fatte, 1978, in questa corsa contro il tempo per arrivare alle 2000 iscrizioni, sicuramente prima della cena sociale al Tenax del 26 febbraio ci riusciamo. Crediamo e vogliamo di sì, quindi un ulteriore appello a sostenerci, fare la tessera del Contro Radio Club, venite qui in radio, ancora stanno arrivando, in questi giorni suonate ai campanelli in via del Rosso Fiorentino e salite nei nostri studi, vi salutiamo, siamo al lavoro, chi in onda, chi al desk, chi in amministrazione, ma insomma ci riconoscete a volte anche dai visi, perché la cross medialità fa anche questo, soprattutto dalle voci, oppure controradioclub.it, il sito di riferimento per diventare soci e soci di Contro Radio Club e sostenere la vostra radio. Tra poco il GR di Popolare Network e poi torniamo in Newsline.
8.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il governo allo scontro totale coi giudici, ignorando il forte richiamo di Mattarella. Giorgia Meloni ha lanciato un nuovo attacco ai magistrati in un video pubblicato sui social ieri sera. Se l'è presa con il tribunale che ha stabilito il risarcimento della ONG Sea-Watch. Decisione assurda, ha detto la Presidente del Consiglio. È la seconda offensiva in due giorni di Meloni ai giudici sui temi dell'immigrazione, arrivata a poche ore dall'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura. Ieri, per la prima volta da 11 anni, il Capo dello Stato ha presieduto a una seduta ordinaria del CSM chiedendo il rispetto dell'istituzione.
Oggi a Washington la prima riunione del Board of Peace, l'inizio è previsto per le 9 ora locale, le 15 in Italia. A presiedere il Consiglio sarà Donald Trump. Saranno presenti i 26 paesi che hanno aderito al progetto del presidente statunitense e che sono considerati formalmente membri. L'Unione Europea ha inviato la commissaria Suissa, altri 5 paesi partecipano come osservatori, tra questi l'Italia. La presenza del ministro degli esteri Tajani è stata duramente contestata dalle opposizioni.
L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è colpevole di abuso di autorità e di insurrezione attraverso il tentativo di imporre la legge marziale. Lo ha stabilito un tribunale di Seul che lo ha condannato all'ergastolo. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare nei suoi confronti la pena di morte. Con Yoon sono stati condannati anche l'ex ministro dell'interno, l'ex capo dell'intelligence e 3 ex vertici della polizia.
Si terrà ancora in Svizzera il prossimo round negoziale per la pace in Ucraina, lo ha detto lo stesso presidente ucraino Zelensky. Ieri a Ginevra si è chiuso il terzo trilaterale che ha coinvolto le delegazioni di Mosca e Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. L'incontro si è concluso però senza risultati di rilievo e al momento non c'è una data fissata per il prossimo appuntamento.
Il Perù ha un nuovo capo di Stato provvisorio, José María Balcázar, del partito di sinistra Perù Libre, che ha sconfitto al secondo turno Maria del Carmen Alba, grande favorita. Il paese sta affrontando una fase di forte instabilità politica. Balcázar dovrà ora tentare di riportare la governabilità nel paese, logorato da continue crisi istituzionali.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto bollette, che contiene misure per far fronte al caro energia. Il provvedimento prevede un bonus di 115 euro per i nuclei con ISEE fino a 10.000 euro, 20.000 per quelli con almeno 4 figli. Nel decreto previsto anche un aumento del 2% dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, per le aziende che producono energia, risorse che saranno destinate ad abbattere gli oneri di sistema. Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo ha anche approvato un nuovo decreto per far fronte all'emergenza per il Sud e per la frana Niscemi, oltre 1 miliardo in arrivo.
8.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via della Torre degli Agli per una fuga di gas. Scavo urgente tra via Torre degli Agli e via del Giardino in Bizzarria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione. Die con Daniele Timpano. uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione dentro le nostre teste. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere. Dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Al Teatro Goldoni di Firenze, mercoledì 25 febbraio, dalle 17 alle 21, seminario drammaturgico con Saverio La Ruina. Giovedì 26 alle 20:30, Miracolo a Crotone di Saverio La Ruina. In scena, l'incontro fra una vittima della migrazione clandestina e una della Shoah in una dimensione visionaria e surreale. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com. I tulipani dell'Iran, cinema resistente iraniano, a cura del Centro Pecci in collaborazione con l'Associazione Donne Libere Iraniane, Movimento Donna Vita Libertà Firenze e Mabuse Cineclub. 7 appuntamenti da giovedì 19 febbraio a giovedì 2 aprile per ripercorrere la storia dell'Iran con incontri, dibattiti e film sulla drammatica realtà tra rivolte, proteste e repressione. Primo appuntamento giovedì 19 alle 20:30, talk con Nasrin Sotoudeh da Teheran, attivista e avvocata iraniana. Alle 21, proiezione di Un semplice incidente di Jafar Panahi. Ingresso con biglietto cinema, info centropecci.it.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento della Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, bentrovati, la seconda parte della Newsline di quest'oggi, giovedì 19 febbraio 2026. A Firenze si è costituita la rete fiorentina per Firenze, città operatrice di pace, promossa da decine di realtà associative fiorentine, atto costitutivo del processo di costruzione della rete che parte dalla richiesta di applicazione di delibere del Consiglio Comunale proprio inerenti Firenze, città operatrice di pace. Stiamo parlando anche di una storia molto recente, 2024, ma un po' meno recente, 1986, quando appunto due delibere del Consiglio Comunale impegnavano Firenze nella direzione, qualcuno direbbe la piriana, ma non solo. Nei nostri studi Moreno Biagioni, buongiorno Moreno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno.
E buongiorno anche ad Eros Crucolini, bentrovato.
Ciao, buongiorno.
Bentrovato, siamo anche in video sui nostri social, seguiteci, perché quest'oggi noi proviamo a raccontare l'impegno di una città, in qualche modo si parte addirittura dall'86, Moreno.
Sì, appunto ero consigliere comunale quando fu proposta questa delibera che dichiarava che Firenze era una città operatrice di pace. Diciamo, avemmo come consulente padre Ernesto Balducci, che ci aiutò nell'impostare questa delibera. Era fra l'altro fra i consiglieri il collaboratore Lodovico Grassi di padre Balducci, che era anche consigliere comunale. E quindi questa delibera fu approvata all'unanimità. forse da parte di qualcuno con non molta convinzione, ma comunque ci fu, nessuno osò contrapporsi a questa volontà di pace di Firenze. E per un certo periodo, diciamo, fu anche operativa, perché prevedeva appunto la nascita di una consulta per la pace, che per un certo periodo però, poi man mano se ne perse un po' la traccia di questa città operatrice di pace, e finché ora recentemente, anche perché le guerre si stanno moltiplicando e fra l'altro sono anche molto vicine, c'è il genocidio in Palestina, c'è la guerra in Ucraina, insomma è ridiventato un argomento molto forte quello di operare per la pace, e c'è stata una nuova approvazione di questa delibera, ma nel contempo si è sviluppata anche in città un movimento che chiedeva, che stimola l'amministrazione a rendere operativo quello che è stato approvato due volte in Consiglio Comunale. Ci sono una serie, una cinquantina di organizzazioni, molti centinaia di persone che hanno sottoscritto questo documento che stimolava l'amministrazione a essere veramente, a fare di Firenze una città operatrice di pace. Abbiamo avuto delle iniziative importanti, fra l'altro ci siamo ritrovati recentemente a Peretola con un'assemblea che ha visto parecchi interventi e una volontà proprio di andare avanti, tant'è vero si è costituita una rete, perché non intende essere questo movimento per Firenze città una nuova organizzazione, ma vuole essere una rete delle tante organizzazioni pacifiste che ci sono a Firenze e che messe in rete possano essere più efficaci e più efficienti, più incisive. Ecco, questa rete ha intenzione di andare avanti, si dà anche degli strumenti organizzativi e proprio per durare nel tempo, perché questo sollecito alla pace è tutta un'altra serie di punti su cui potrei anche successivamente scendere.
Ne parliamo tra pochissimo, anche perché tra le altre cose noi partiamo all'86, che fu un anno importantissimo, fu l'anno di Chernobyl, fu l'anno della frizione durissima, gli Stati Uniti bombardarono Tripoli per intenderci, oltre ad altri fatti internazionali, l'esplosione dello Space Shuttle piuttosto che l'inizio del processo contro la mafia, il maxi processo a Lucciardone nell'aula bunker, fu un anno denso di avvenimenti, l'anno dell'assassinio di Olof Palme per intenderci. Però che cosa c'è di diverso rispetto a quella stagione, Eros Cruccolini? Perché in qualche modo la stagione che stiamo vivendo è in qualche modo veramente dirompente rispetto ad un percorso progressivo che pure abbiamo visto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla caduta del Muro di Berlino, diciamo così.
Naturalmente il contesto che ci circonda attualmente, delle guerre molto anche ravvicinate eccetera, sono un elemento di risveglio. Vediamo poi che tutta una serie di elementi anche di livello internazionale si cerca di diminuirne il ruolo, tipo l'ONU eccetera. Abbiamo una presenza di Trump che invade e decide tutto per conto suo, cioè abbiamo una instabilità e quindi da questo punto di vista a Firenze invece vorremmo riprendere e recuperare una storia, una tradizione, un impegno che tende ad unire e non a dividere. Quindi da questo punto di vista noi pensiamo a una Firenze in pace, ricordando Balducci, quindi no alle guerre, pensare no al riarmo, no a tutta una serie di interventi che riguardano la produzione delle armi, quindi ritorniamo a riprendere il percorso della riconversione delle industrie di armi. Noi abbiamo fornito le armi a Israele e quindi da questo punto di vista è una forte contraddizione. Noi pensiamo a una Firenze della pace, e che quindi in questo senso pensiamo ad Alberto L'Abate, che ha nell'università messo in atto una facoltà di formazione di educatori di pace, operatori di pace, e quindi da questo punto di vista noi vorremmo che si potesse in qualche modo organizzare un percorso di opportunità di cultura di pace che possa essere un elemento di congiunzione con tutte quelle realtà scolastiche che vengono a Firenze a vedere musei, ma che in qualche modo trovano in Firenze non soltanto l'aspetto diciamo museale, ma anche questa storia di pace che è indispensabile riuscire in qualche modo a trasmettere. E quindi io sono straconvinto di questa opportunità. Dobbiamo pensare a tutto il tema dell'obiezione di coscienza, quindi Don Milani, e qui avete visto anche in questi giorni c'è stato uno sciopero internazionale dei lavoratori dei porti per non rendersi disponibili a scaricare le navi che portano le armi, quindi un collegamento anche su questo aspetto, dando continuità anche all'obiezione e contrapporsi all'idea di questo governo di rimettere in corso l'iscrizione a fare un percorso militare. Io credo che noi ci dobbiamo opporre, per esempio, alla presenza nelle scuole del presidente della Leonardo.
Delle scuole parleremo tra poco, Eros, perché è un elemento che già hai tirato fuori e che è evidentemente centrale. Però, Moreno Biagioni, se ci aiuti a comprendere, diciamo così, concretamente la questione che riguarda cosa significa impegnare la città di Firenze, città operatrice di pace. È un invito a tutto tondo, cioè una città circondata da altre città dell'area metropolitana che dialoga con altre realtà civiche italiane ed europee, che in qualche modo prende l'iniziativa. Che significa, cos'è la città operatrice di pace, Moreno Biagioni?
Ma direi il documento che si è fatto e che è scaturito da questa assemblea che c'è stata a Peresola, ci sono vari punti abbastanza precisi su cui l'amministrazione insieme alla società civile fiorentina dovrebbe operare, cioè recuperare la centralità del diritto internazionale e delle istituzioni e le relative, no? L'ONU che recuperi il suo ruolo, la Corte Internazionale di Giustizia, i relatori come l'albanese e le relatrici speciali che non sono divisive, come è stato detto impropriamente, per esempio dargli la cittadinanza, ma invece dargli la cittadinanza significa valorizzare quel ruolo che hanno avuto nel denunciare le situazioni, nel portare avanti un discorso di pace, anche laddove si opprime e si va contro i diritti. Poi il ruolo chiave della diplomazia, questo è un ritorno fra l'altro a un ruolo della città che ha antecedenti, no? La Pira eccetera, certo. Quindi il ruolo delle città, appunto, che non ci sono solo gli stati, ma dalle città può venire una spinta, certo, a cambiare anche le politiche degli stati. E il rifiuto di prospettive di riarmo, come ha già detto Eros, di corsa agli armamenti. Mi ricordo che un tempo si fecero delle iniziative anche qui, era un impegno anche sindacale quello della riconversione delle fabbriche d'armi. Ecco, questo si è un po' perso nel tempo, si tratterebbe di recuperarlo. Noi si fece delle iniziative anche qui a Firenze con Tridente, che allora era un sindacalista dell'FLM, certo. C'era l'FLM, punto sulla riconversione delle fabbriche d'armi. Ecco, questo impegno andrebbe recuperato in pieno. Poi la coerenza tra la politica estera e gli impegni locali, il rispetto appunto a ogni livello istituzionale degli impegni derivanti dal principio di eguaglianza tra i popoli, dalle convenzioni internazionali. Ecco, su questo già dei comuni anche qui del circondario si stanno impegnando. Ecco, credo che Firenze, siccome è una città che ha un certo risalto, certo, nel mondo, certo, dovrebbe porsi alla testa di questo movimento che già vede impegnati alcuni comuni. Poi c'è la persecuzione dei crimini di guerra e delle responsabilità tramite la Corte Penale Internazionale, e il sostegno a iniziative di resilienza nei conflitti e di impegno non violento, di creazioni di corridoi umanitari, dialogo con la società civile, di protezione dei civili. Fra l'altro, collegato strettamente a questo discorso sulla città operatrice di pace, è quello dell'accoglienza, cioè un discorso verso i migranti, di accoglienza verso i rifugiati, eccetera, che sia proprio operativo, concreto, non sia solo fatto di parole. Ecco, io credo che tutto questo insieme caratterizzino la Firenze città operatrice di pace, e che recuperare in pieno questo ruolo sia, diciamo, darebbe un segnale importante con le cose che ha già detto Eros, darebbe un segnale importante perché Firenze, oltre a essere la città dell'iperturismo, che sarebbe bene che su questo, sarebbe la città che, diciamo, che ha come punto essenziale, che può essere di indicazione per il mondo, può essere di stimolo verso gli stati, ma anche collegarsi con le altre città proprio per dare questa spinta per operare per la pace.
In questo momento, Eros, siamo veramente di fronte a un bivio drammatico, nel senso che ci sono due strade. Una la si sta delineando attraverso iniziative che si muovono tra il privato e l'autocratico. L'esempio in questo momento più drammaticamente esplicativo è il Border Peace di Donald Trump. Dall'altra parte voi parlate di un'iniziativa civica, le città, le amministrazioni comunali, il potere diffuso, il potere che riguarda chi è più a contatto con il territorio. Queste sono la divaricazione, sono le due strade che abbiamo di fronte in questo momento.
E noi chiaramente siamo a richiedere al Comune di Firenze di avviare questo dialogo e di concretizzare. Noi abbiamo bisogno di istituzionalizzare il progetto di Firenze città operatrice di pace. La Commissione Pace del Consiglio Comunale ha già fatto alcune cose, c'è questo impegno della consigliera Stefania Collesei, che ha coinvolto anche i comuni della cintura fiorentina. Quindi però bisogna, istituzionalizzare, perché non ci devono essere poi i cambiamenti successivi a chi viene dopo, eccetera, ma alimentare, perché Firenze può diventare un punto di riferimento sul tema della pace. La stragrande maggioranza delle persone vogliono la pace, vogliono vivere in relazione di conquiste, ma nel campo della scienza, della cultura, il confronto dello sport, eccetera. Queste relazioni devono essere in qualche modo messe primariamente nel rapporto fra i cittadini. Noi dobbiamo riprendere anche Raffaele tutto il discorso con la Regione Toscana, che ha giustamente concretizzato una legge sulla pace, e ci sono dei finanziamenti. Dobbiamo trovare un collegamento con l'esperienza di Rondine, che è significativa, dove mette insieme giovani di più paesi, anche paesi che sono in conflitto e che dialogano. Ricordiamoci che noi a Firenze abbiamo il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, e che quindi va valorizzato anche questo aspetto. È importante coinvolgere tutto il movimento delle donne per la pace, che hanno avuto un ruolo significativo nelle varie situazioni, penso all'Iran, all'Afghanistan, e noi abbiamo queste presenze nelle nostre fra le nostre associazioni. Quindi dobbiamo in qualche modo costruire.
Questo è il senso della rete, Moreno Biagioni, cioè veramente di essere un'associazione delle associazioni, cioè un grande collettore di tutte quelle esperienze che poi sul territorio sono veramente numerosissime e molto attive. Questa è un po' anche l'ambizione, mantenendo un profilo nello stesso tempo istituzionale e provando ad agire nelle scuole, quindi più livelli, diciamo così.
Più livelli, sicuramente, perché diciamo che di associazioni e di realtà che si impegnano per la pace a Firenze ce ne sono molte, è molto ricca. Ecco, cercare di costruire questa rete che abbia una continuità nel tempo e che riesca a incidere anche veramente a essere di grande stimolo presso nei confronti delle istituzioni, io penso che questo sia un pochino il compito che ci siamo dati con questa prospettiva di questa riunione che si è fatto, di questa assemblea, ci siamo dati ulteriori appuntamenti, eccetera, perché appunto ci sia una sintonia fra società civile e istituzione nel portare avanti questo discorso di pace. Firenze deve stabilire, cioè collegarsi, per esempio un collegamento che mi viene in mente, che negli Stati Uniti di Trump c'è Minneapolis, che sta muovendosi in senso inverso. Ecco, collegarsi a queste realtà. Anche...
E guai a non valorizzare queste cose, certo, lasciarle andare. Così,
no, perché sono molto importanti anche questi collegamenti. Ecco, vorrei anche ricordare fra le persone che hanno operato qui, c'è già stato citato Alberto Labate, ci aggiungerei Tiziano Terzani, ci aggiungerei anche Gigi Ontanetti, che certo, è una persona che è nata nella comunità dell'Isolotto, nel nostro quartiere, eccetera, e che è stata veramente protagonista su queste cose e c'è. È anche morto in seguito a questo, perché si è preso la malattia proprio a Sarajevo
a seguito delle frequentazioni
del luogo in cui c'era l'uranio impoverito, dove c'erano stati bombardamenti. Quindi ecco, questa Firenze operatrice di pace ha degli antecedenti e ha una possibilità di sviluppo che sia veramente, che caratterizzi Firenze in un senso, diciamo, più valido, più pregnante di quello attuale, che è caratterizzato essenzialmente sull'ipoturismo, che è molto di danno alla città, ai suoi residenti.
Mentre sul versante nazionale accadono altre cose. Oggi, ricordiamolo, è l'89esimo anniversario della più grande strage di cristiani avvenuta nell'Africa contemporanea, fatta per mano di italiani. C'è un articolo di Anita Fallani sul Domani in edicola che ci racconta di come questo 19 febbraio fu una cosa spaventosa, rappresaglia, il regime fascista uccise un numero indeterminato di civili in Etiopia, si parla di almeno 3.000 vittime nella capitale Addis Abeba, da dove la nostra Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è da poche ore ritornata e non ne ha fatto assolutamente menzione. Un'ultima battuta, Eros, anche per te.
Sì, ora io pensavo per esempio al nuovo sindaco di New York, con cui aprire un dialogo, cioè a livello internazionale io credo che riusciamo a costruire anche una rete delle grandi città, come fece la Pira con Mosca, Pechino, Los Angeles, eccetera. Cioè abbiamo una traccia, un punto di riferimento, si tratta solo di fare una scelta politica per in qualche modo concretizzare questo aspetto, che secondo me darebbe un volto completamente diverso o integrato di Firenze in un ruolo importante, importante, perché è inaccettabile che noi nel 2025-26 mandiamo costantemente a morire i giovani, mentre potremmo in qualche modo investire quelle grandi risorse per l'acquisto delle armi, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, dei popoli che in qualche modo hanno il giusto dovere di vivere la propria vita e non di morire, come abbiamo avuto oltre 70.000 in Palestina, che veramente è uno schiaffo, come quello sicuramente anche dell'Ucraina.
Un'ultima battuta, Moreno, anche per te, velocissima, siamo in chiusura.
Velocissimo, no, volevo dire che l'impegno di Firenze di essere città operatrice di pace, anche città denuclearizzata, significa anche non accogliere, non accettare che ci siano comandi NATO che comunque con le armi atomiche hanno a che vedere. Quindi questa battaglia contro il comando NATO che abbia sede a Firenze credo sia una battaglia sincerissima in pieno in questa prospettiva della Firenze città operatrice di pace.
Moreno Biagioni, grazie davvero, grazie a Dario Scurcolini, vi terremo naturalmente aggiornate e aggiornati sugli sviluppi che riguardano questa rete di Firenze città operatrice di pace. Sono le 9:01, tra poco torna Chiara Brilli e ci parla di testo. Restate con noi.
Testo, che sei?
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
La comunicazione efficace usa innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Contro radio.
Yeah.
passate da 8 minuti, torniamo in Newsline. Lo facciamo avvicinandoci alla quinta edizione di Testo alla Leopolda dal 27 febbraio al 1 marzo prossimi. La Leopolda di Firenze ospiterà la quinta edizione, infatti, dell'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, ideato da Todo Modo. Noi salutiamo il direttore generale di Pitti Immagine, Agostino Poletto, per essere con noi. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Partiamo un po' dai numeri, Poletto, che diciamo sono importanti anche quelli, anche nutriti: 169 case editrici, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo, quasi 200 appuntamenti in programma, tantissime iniziative, momenti di confronto e anche tante novità. Una quinta edizione che è anche una prova di una sfida verso nuove frontiere, no? Di possibilità offerte anche ai giovani autori, alle giovani autrici. Testo che si chiama quest'anno Estro, questa è la chiave di lettura che lei ci spiegherà.
Sì, direi proprio di sì. La quinta edizione, diciamo, torna con la sua formula consolidata, no? Quella di essere una manifestazione che racconta il libro dalle mani dello scrittore fino agli occhi del lettore, con i suoi 7 capistazioni che raccontano, producono, progettano oltre 200 eventi. Sono eventi effettivamente che non sono soltanto semplici presentazioni, ma diventano invece molto spesso anche seminari, laboratori, percorsi letterari. Quindi si affronta il libro con sfaccettature completamente diverse, proprio perché l'idea è quella di raggiungere un pubblico sempre più ampio, di nuove generazioni, di comunità anche piccole che hanno voglia di leggere libri e di acquistarli. L'idea è quella anche di che questa quinta edizione punta proprio a raggiungere comunità di lettori grazie proprio a collaborazioni con quelle che sono quella sorta di rete forte, importante che c'è in Italia, che sono le librerie, i book club, le biblioteche, quindi tutto ciò effettivamente per raggiungere le nuove generazioni. E la cosa interessante è che quest'anno abbiamo rinnovato anche gli spazi, nel senso che abbiamo dato una modalità di presentazione dei libri anche molto più funzionale, molto più aperta, ricavando anche degli spazi che sono spazi dedicati un po' al relax, alla pausa, in modo tale che si viva la Stazione Leopolda come fosse una grande, bella libreria dove uno si ferma, sfoglia i libri, forse anche li acquista, e sarebbe quella la cosa molto interessante per gli editori, e si ferma a leggere e a riposarsi, e poi frequenta le varie presentazioni, i vari percorsi che ci sono.
Un po' come in un viaggio, no? Vero e proprio, in cui ci sono dei momenti di sosta e poi il percorso riprende, c'è la conoscenza e l'incontro. Davvero affascinante Testo, anche proprio nella sua dimensione, per come è costruito. E prima poi di tornare, Poletto, al nome, a Estro e anche al Tafano, che è diciamo la mascotte di questa edizione, io saluto anche l'assessora regionale alla cultura della, appunto, Regione Toscana, Cristina Manetti. Grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Fa parte di questo viaggio anche la Regione, e non da questa edizione, assessora Manetti, ma in qualche modo è ancora più importante perché ci sarà con il suo stand un'anteprima in un viaggio che la Toscana sta portando avanti per i diritti delle donne.
Sì, proprio così, saremo nuovamente a Testo, una manifestazione che, come spiegava bene Poletto, si sta sempre più radicando e crescendo in maniera importante, anche dandoci grande soddisfazione. Noi saremo lì con il nostro stand con diciamo due momenti come messaggi: da una parte quello dell'80° del diritto alle donne, riporteremo la nostra mostra in maniera multimediale e anche in parte fisica che abbiamo dedicato con la Toscana delle Donne proprio a questo anniversario importante, dall'altra invece la battaglia dei diritti delle donne, ma ormai diciamo la battaglia dei diritti di un popolo giovane, di uomini e donne, non solamente di donne purtroppo ormai, che è quello che sta diciamo combattendo contro l'oppressione in Iran. eravamo partite con un sostegno al movimento di Donna Vita Libertà qualche anno fa, quando ci fu l'uccisione Mahsa Amini e poi seguendo anche tutta le vicende di Narges Mohammadi, ma questo sostegno purtroppo si è allargato a tutte le battaglie che stanno portando avanti tanti giovani in Iran, e le uccisioni purtroppo che sentiamo dire nemmeno troppo bene di questi giorni, di questo periodo, e la repressione che è in atto in Iran.
E ne abbiamo parlato anche ieri proprio con un esponente dell'associazione Donna Vita e Libertà, che viene sostenuta dalla regione toscana. Ci sarà anche questo striscione dedicato alla loro battaglia, alla presentazione in anteprima appunto a Testo, e poi l'affissione l'8 marzo sulla facciata della sede della regione toscana. In conclusione, assessora Manetti, perché poi la lasciamo al Culture, lei sta girando la Toscana per far conoscere e valorizzare i territori dal punto di vista dell'offerta culturale, per l'editoria Firenze diventa sempre più epicentro e anche laboratorio, no? I giovani, anche autori, autrici, si confrontano con questo mondo che in qualche modo dà un segnale di apertura e anche all'insegna della creatività. Poi ci torneremo su questo.
Sicuramente la regione toscana nell'editoria ci crede, investe comunque presente in Testo. Lo fa con Torino, avendo aumentato proprio anche lo spazio dello stand alla Fiera del Libro di Torino, dove portiamo anche gli editori toscani. Lo fa a Pisa, nelle nostre quindi più importanti due manifestazioni che abbiamo, e comunque questa differenza è molto importante perché i numeri stanno crescendo tanto e ci dicono che se investiamo sui libri, nell'editoria, in cultura, in momenti come questo, le persone rispondono positivamente, e questo per noi è motivo di orgoglio.
Grazie assessora Manetti, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Poletto, dicevamo creatività, vivacità intellettuale, anche irrequietezza dell'ispirazione, a volte anche fastidiosa. È un po' questo a cui si richiama Estro con il Tafano, appunto, dicevamo, la mascotte di questa quinta edizione di Testo.
Eh sì, è proprio così, cioè quest'anno il Testo mischia un po' le carte, forse non le carte, le lettere, nel senso che sono sempre cinque, no? Perché come cinque le edizioni, però questa volta Testo diventa Estro, che è sinonimo di creatività, di vivacità intellettuale, di irrequietezza, di ispirazione, e abbiamo la nostra mascotte, questo Tafano che pungola, e ci pungola a fare meglio, nel senso che prima si diceva appunto di questa creatività. Bene, quest'anno ad esempio c'è una bella novità, che in una delle sale, noi ne abbiamo quattro per questi 220, in una delle sale l'abbiamo dedicata a una serie di sperimentazioni nuove. Una di queste è Testo Officina Manoscritti, cioè abbiamo aperto come una sorta di open call agli esordienti per mandarci i loro lavori, i loro elaborati. Beh, ne abbiamo ricevuti 370. I nostri curatori si sono messi lì di buzzo buono a leggersi, a guardarsi, ne abbiamo selezionati un certo numero, e questi avranno una giornata proprio in sala Baslen, dove potranno incontrare, con incontri proprio individuali, editor o agenti letterari, per avere, come dire, stimoli su quello che è il loro lavoro. Quindi questo è un aspetto interessante di apertura proprio a quella che è una creatività proprio di inizio. Ma accanto a questo abbiamo anche pensato di uscire un po' anche dall'editoria libro e andare invece a lavorare su un'editoria rivista. Voi sapete che le riviste internazionali sono poi riviste anche di pochi numeri, dove hanno una redazione composta da fotografi, da scrittori, da giornalisti, sono dei nuovi cervelli dell'editoria, molto interessanti. Bene, con la nostra PT Max, con il nostro edicola, presentiamo 10 riviste internazionali che si raccontano e fanno capire un po' come stanno producendo. Accanto a questo, ovviamente, ci sono tutto il lavoro fatto dai sette curatori sulle queste sette stazioni, perché il nostro programma, e questo è importante, è costruito come se volesse raccontare tutte le fasi del libro, sì il manoscritto, ma anche la traduzione, ma anche la grafica, quanto è importante un libro, anzi a volte si compra il libro proprio per la grafica. Quindi in questo senso si parla del libro a 360 gradi, proprio nella sua rotondità. Ci sono ovviamente nomi importanti che abbiamo in Leopolda. Per la prima volta in Italia presenta Yasmin Arezza, ci sono voci italiane importanti come Dario Ferrari, come Beatrice Masini, come la Pizzorno, Bianca Pizzorno, come Daria Vignardi, ci sono altri importanti autori internazionali come Paul Preciado, che presenta, diciamo, una sorta di seminario che dura, mi sembra, 3 ore, quindi voglio dire un approfondimento serio dal titolo Più di due sessi, che è, come dire, una sorta di viaggio attraverso le distinzioni di genere nella modernità. Quindi, come dire, un panorama molto ampio che arriva poi anche a dare spazio a quello che è il lavoro con le librerie. Abbiamo selezionato una serie di librerie che sono diventate un po' come i nostri diplomatici in Italia, nel senso che nella loro libreria raccontano bene la manifestazione e diventano poi anche quelli che all'interno della manifestazione racconteranno con dei percorsi composti sempre da 7 libri una serie di percorsi nuovi per leggere la manifestazione attraverso gli occhi di 20, 25, 30 librerie indipendenti, interessanti, che sono presenti a testo. Quindi
una sorta, insomma, diciamo, Poletto, di ambasciatori di testo, ambasciatrici, e viene raccontata anche la figura in momenti di approfondimento del mestiere del libraio, quanto mai importante, quasi in estinzione, quindi un patrimonio da tutelare, anzi da rinnovare. Ma in conclusione lasciamoci con un'anteprima, l'abbiamo già anticipato ai nostri ascoltatori, al nostro pubblico: quest'anno si inaugura anche la collaborazione con Controradio, che durante la fiera, diciamo, entrerà in Radio Gridolino e viceversa.
Eh sì, questa ci fa molto molto piacere, perché poi la manifestazione non è soltanto approfondimento, come cerchiamo anche nel sito, trovate tutto quanto, nell'online avete tutto il programma, ma non è soltanto approfondimenti, ma è anche una sorta di divertimento, svago, ma anche attenzione a temi che sono anche più biografici degli autori. E Radio Gridolini effettivamente in questi anni è riuscita proprio a leggere, parlare con l'autore anche di quella che è un po' la sua vita, e questo è piacevole, interessante. Ma la cosa importante quest'anno è questa collaborazione con voi, con Controradio, perché, come dire, diamo una voce esterna, quindi non siamo più soltanto tra le mura della Leopolda, ma grazie a Controradio parliamo alla città, parliamo all'Italia. Quindi questo mi sembra estremamente interessante, e che, come dire, una sorta di punto finale anche di quello che è un po' il ragionamento fatto fin dall'inizio da testo. Testo, quando l'abbiamo pensata, voleva, vuole, continuerà ad essere una manifestazione inclusiva, con la capacità di espandersi in città, che è un po' la strategia di Pitti, quella di vivere la città e farla propria. Quindi ci sono anche quest'anno una serie di collaborazioni importanti con tutta una serie di istituti, dal BSE alla Biblioteca Nazionale, all'Istituto Francese, all'Istituto Tedesco. C'è una collaborazione importante con il PECI, che farà una mostra all'interno, cioè, quindi questa capacità di con l'Università di Firenze, insomma un modo proprio di stare in città e collaborare assieme, e qui le parole dell'assessore alla cultura Manetti sono proprio sottolineano questo, e anche quelle del nostro amico e fan Bettarini, l'assessore alla cultura del comune, che anche lui, anche loro si stanno impegnando perché questa manifestazione abbia promozione, comunicazione, forza e radicamento in città e in Toscana.
E faccia comunità, che è anche un po' la cifra che ci unisce a voi. Testo dunque alla Leopolda dal 27 febbraio al 1 marzo, www.testo.pittimmagine.com per tutte le informazioni. Per quanto riguarda la finestra di Radio Gridolini su Controradio alle 10 fino alle 10.30 del mattino, sia venerdì che sabato che domenica, anche con tutti gli appuntamenti della giornata alla Leopolda con Raffaele Palù, ci sarò anche io, insomma, seguite Testo anche attraverso Controradio. Grazie alla direttore generale di PT Immagini, Agostino Poletto, per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te, arrivederci, buona continuazione.
Minuti, termina qui la nostra newsline fascia mattutina. Ci risentiremo per la cronaca alle 12.45. Nel frattempo ci scrive Sara: ogni anno aspetto Testo come appuntamento imprescindibile. Sì, è un bello stimolo, e anche per noi poterlo raccontare da dentro anche al nostro pubblico, che come sappiamo è sensibile particolarmente rispetto alla lettura, alle biblioteche, ai presidi, alle librerie, a tutto ciò che è la narrazione anche attraverso il libro, che insomma intramontabile come la radio. Allora vi ricordo le 1978 iscrizioni al momento al Contro Radio Club. Vogliamo arrivare a 2000 prima possibilmente della cena sociale del Tenax Sold Out che si terrà il 26 febbraio, anche per festeggiare con voi. Iscrivetevi controradioclub.it, oppure vi aspettiamo in via del Rosso Fiorentino 2B nella sede di Contro Radio. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Bimbo, bum, bum, 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 bimbo, bum, b
Your signers.